come la cerva anela ai corsi d'acqua, così il mio cuore cerca te.
Dagli studi di Radio Mater trasmettiamo Viviamo la Speranza, catechesi a cura di Don Luigi Lussignoli, penitenziere presso l'Abbazia di Montichiari, Brescia. Auguriamo a tutti buon ascolto.
Fratelli e sorelle, anch'io vi auguro buon ascolto. E nell'ascolto il Signore ravvivi il nostro cuore e accendi sempre di più la fiamma della speranza. Siamo nel mese di novembre e questo mese è iniziato con due ricorrenze importanti. Il 1 novembre, la solennità dei Santi, e il 2 novembre, la commemorazione dei defunti. Penso che anche voi avrete vissuto intensamente queste giornate, avrete ricordato i vostri defunti, sarete andati al cimitero, avrete pregato, ma soprattutto mi auguro che abbiate ravvivato nel vostro cuore la fede nella risurrezione e magari l'abbiate anche professata esternamente, questa fede stupenda. Cristo è risorto e anche noi quindi risorgeremo. Personalmente ho vissuto intensamente queste giornate, ho celebrato varie messe, sono andato al cimitero, ma soprattutto ho dedicato il mio tempo alle confessioni, ho confessato parecchie ore e l'ho fatto volentieri, sapete, perché è una grande gioia per un prete distribuire alle anime la consolazione e la misericordia del Signore. Ma oltre a questo, il Signore mi ha concesso di incontrare delle persone che mi hanno fatto del bene e io voglio raccontarvi tre di queste testimonianze. La prima era il giorno dei Santi, eravamo nel cimitero, noi ci abbiamo celebrato tutti insieme e c'era tanta gente. E poi ho visitato le tombe dei miei cari. Quando stavo per venendo fuori dal cimitero, mi si avvicina una famiglia, papà, mamma e la figliola, penso, di 13-14 anni. Li conosco di vista, ma non saprei dire il loro nome. Mi salutano. Io guardo tutti e tre. Poi chiedo alla mamma e al papà, ma questa vostra figliuola è proprio brava? E la figliuola, a sentire questa mia richiesta, fa alcune smorfie, alza gli occhi un po' verso il cielo e poi dice: mia mamma mi sgrida sempre e mi sgrida troppo. La mamma interviene e corregge: ha ragione, io la sgrido, ma non la sgrido perché sono arrabbiata, non la sgrido perché pretendo che mi faccia il tavolo, i pavimenti oppure le camere. La sgrido perché voglio che cresca bene e che da grande viva bene, cosicché al termine del suo cammino su questa terra possa andare in paradiso con i santi. Sono rimasto stupito da questa risposta della mamma. Si preoccupa della crescita della figlia, pensa ai suoi studi, pensa alla sua salute, ma pensa anche al suo destino eterno. Chi di noi si preoccupa che i figli salvino l'anima? Guardate che per ogni genitore è una grande responsabilità mettere al mondo un figlio e farlo crescere, perché nell'accendere una vita, quella vita resta accesa per sempre e davanti si apre un destino. E noi speriamo che sia un destino di paradiso. Ebbene, questa mamma si dava da fare perché la sua figlia salvasse l'anima. La sgrido perché quando sarà giunta al termine della sua vita possa andare in paradiso con i sei santi. Mi è mai capitato una risposta simile. Io ho capito che in quella famiglia c'è fede e si educa i figli proprio alla luce della fede. Mi è venuto in mente l'episodio di Santa Teresa del Bambino Gesù. È rimasta vedova ancora piccola, il papà con cinque figlie, e una sera il papà prende Teresina, che aveva 7 anni, pressapoco, e fa una passeggiata. Il sole è già tramontato, e il buio incominciava a avvolgere la natura, e nel cielo brillavano le stelle. E Teresina nota che alcune stelle formano una T. Tira la giacca del papà e dice: papà, guarda, il mio nome è scritto in cielo. È già scritto in cielo. Devo farmi santa, presto santa e grande santa. Era una ragazzina di 7 anni. Noi e i nostri ragazzi diciamo: studia per diventare un bravo ingegnere, studia per diventare un bravo avvocato, studia per diventare un bravo imprenditore, un bravo operaio. E mai diciamo: impegnati per salvare l'anima. Il catechismo, fatto di domande e di risposte di Pio X, che ho studiato da bambino e che ricordo ancora, poneva questa domanda: perché Dio ti ha creato? Per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita e poi goderlo nell'altra vita. Certo, una volta studiavo a memoria queste frasi. Oggi la didattica è diversa, però la nostra educazione cristiana deve portare a questa convinzione. Noi siamo su questa terra pellegrini incamminati verso il cielo. Mi ha stupito questa mamma e vorrei che ogni papà, ogni mamma guardasse ai figli con questa preoccupazione: ti voglio vederti crescere bene, ma soprattutto desidero che al termine della tua vita il Signore ti accolga in paradiso con i santi. Seconda testimonianza. È il giorno dei morti. Messa prima, quest'anno il giorno dei morti era anche domenica. Messa prima, e qui nel mio Duomo, la messa prima è alle ore 7. C'è in chiesa una mamma giovane con 3 bambini. Io l'ho confessata, anche il più grandicello l'ho confessato, ma alla fine della messa esco dal confessionale e vedo questa giovane mamma circondata dai suoi 3 bambini che stavano a guardare l'altare delle reliquie. E mi rendevo conto che la mamma parlava ai bambini, spiegava qualcosa. Mi sono avvicinato, pieno di stupore. Io ho detto a quella mamma: ma sai che sei proprio brava? Mi sembri una chioccia con i suoi pulcini. Come stai bene qui in chiesa, davanti all'altare, circondata dalle tue 3 creature? E come ti ascoltano? Permetti che ti faccia una domanda? La mamma mi guarda, stupita. Se il tuo bambino più grande ti chiedesse: mamma, che cosa vuol dire risurrezione? Come fanno i morti a risorgere? Cosa risponderesti tu al tuo bambino? Questa mamma, un po' smarrita, dice: guardi, reverendo, di queste cose io capisco poco. Per me sono cose troppo grandi, non capisco nulla. Però le dico una cosa di cui sono convinta. I miei bambini sono così belli che non sono, non possono andare persi, mai. Sono troppo belli per andare persi. E poi mi aggiunge, così l'uomo è tanto prezioso che non può andar perso. Ecco, lei da mamma semplice mi ha manifestato in modo concreto, quasi palpabile, cosa vuol dire risurrezione dei morti. Noi siamo preziosi agli occhi del Signore e non possiamo mai andar persi. Terza testimonianza. Durante la mattinata, un momento di pausa, esco in piazza e la piazza era piena di crocchi di persone. Mi avvicino a un gruppetto di anziani e così per aprire il discorso dico: oila, siamo tutti anziani qua, eh? Tu quanti anni hai? E il più coraggioso mi dice: io ho 85 anni. E tu? Ah, io ne ho 77. Io ne ho 81, guarda un po' che il più giovane sono io, perché non ho ancora compiuto i 77 anni. Ma uno di loro interviene e dice: quello che conta non sono gli anni, quello che conta non essere diventati vecchi, ma quello che conta è star bene. La risposta sembra giusta. E invece guardate cosa ha risposto il suo amico: tu, guardi che sbagli, eh? Non si dice così, non si dice il tempo passa, l'importante è star bene. Bisogna dire il tempo passa, ma voglio fare il bene. È un conto star bene, è un conto fare il bene. La vita, fratelli e sorelle, è un grande dono di Dio. Purtroppo il tempo passa veloce e non possiamo permetterci di sciupare il tempo. Non possiamo permetterci di superare il tempo. E si supera il tempo quando si fa il peccato, quando si coltivano sentimenti negativi, quando si opera male. Facendo così si perde il tempo. Permettete un'immagine. Pensando alla mia vita, e voi pensate anche alla vostra, vorrei paragonarla a un tipo di formaggio. A voi piace l'Emmental? È il formaggio coi buchi. Ecco, la nostra vita è bella, ma anche piena di buchi. È come il formaggio Emmental. Dobbiamo fare in modo che di buchi nella vita ce ne siano meno possibile. Però guardate, anche se nella nostra vita abbiamo avuto dei buchi, più o meno tanti, più o meno grandi, questi buchi il Signore li tappa, ci rimedia questi buchi. In che modo? Noi non li abbiamo riempiti col nostro bene, ma Lui li riempie con la sua misericordia. Ecco come vivere bene il tempo. L'impegno per fare il bene e poi la fiducia nella misericordia del Signore. Perché dove non arriviamo noi arriva l'amore di Dio e sentiamoci sempre avvolti dall'amore del Signore. Lasciamo un piccolo spazio di pausa. Eccoci, fratelli, ancora in linea. Ora vorrei parlarvi di una persona a me tanto cara, ma penso anche a voi, nel sentire il nome, senz'altro proverete per questa persona delle emozioni grandi, perché è un grande personaggio. Quest'anno, nel celebrare la solennità dei santi, io ho pensato a un santo nuovo, proclamato beato da pochi giorni da Papa Francesco. Avete capito che è Paolo VI? Io vorrei portarvi la testimonianza di Paolo VI. E per me è un Papa che mi sta a cuore. Perché? Perché ho passato i miei primi anni di sacerdozio sotto il suo pontificato. E ho sempre apprezzato i suoi discorsi, i suoi interventi, ma soprattutto il suo esempio. E poi è stato eletto Papa il 21 giugno del 1963, giorno di San Luigi, il giorno del mio onomastico. Perché vi voglio parlare di Paolo VI? Perché Paolo VI lo sento come un innamorato del Cristo crocifisso e risorto. Ebbene, in questi giorni, dovendo fare alcuni ritiri delle persone, io ho scelto questo tema: Paolo VI, il mistico di Cristo crocifisso e risorto. Però guardate, questa non è una mia idea. Il suo vice postulatore per la sua causa di beatificazione, Don Antonio Lanzoni, dice: la gioia di Paolo VI, la sua pace profonda, provenivano dalla croce e dalla risurrezione di Cristo. I problemi che lo assillavano e che gravavano sulle sue spalle, i problemi della Chiesa e del mondo, le sofferenze dei singoli e dell'umanità erano da lui affrontati con uno spiccato senso di responsabilità, con fede granitica e incrollabile, alla luce della speranza cristiana. Ebbene, per dimostrare che Paolo VI è un mistico di Cristo crocifisso, mi appello a tre fonti della sua vita. La prima fonte, le Via Crucis al Colosseo. Paolo VI è stato eletto il 21 giugno del 63. Nel gennaio del 64, quindi 6 mesi dopo, faceva il suo primo viaggio in Terra Santa ed è stato il primo Papa ad andare in Terra Santa. Si è fermato ancora nel primo o secondo giorno sulla tomba al Santo Sepolcro, quindi ha espresso lì la sua fede in Cristo crocifisso e risorto. E per la Pasqua, il Venerdì Santo, ha introdotto, siamo nel 64, a Roma la Via Crucis al Colosseo. Da allora si è sempre fatta questa Via Crucis. E chi di voi ha avuto la fortuna di seguirla, è davvero una celebrazione che tocca il cuore. E sempre la nostra Rai lo trasmette in Eurovisione. Al termine di ogni Via Crucis, Paolo VI faceva una sua esortazione personale. Le stazioni venivano commentate con brani tolti dalla Bibbia o dai Santi Padri, ma alla fine presentava lui una sua esortazione. E guardate che nel suo linguaggio c'era davvero l'esperienza di un mistico. Diceva cose che sentiva, non che aveva imparato, ma che sentiva profondamente nel cuore. Guardate queste due espressioni, è la stessa Via Crucis del 1964, è la prima volta che avviene questa Via Crucis. E prende lui la parola alla fine, un silenzio catacombale attorno al Colosseo, le fiaccole accese, e lui dice: alla luce della croce, il dolore umano è chiamato a integrarsi con la passione di Cristo. Gesù chiama il dolore, a uscire dalla sua disperata inutilità, a diventare fonte positiva di bene. Il dolore che può diventare esperienza positiva di bene. E poi grida con voce commossa: le nostre sofferenze diventano buone, diventano preziose. Il cristiano, guardando il crocifisso, impara un'arte nuova, un'arte stupenda, impara a soffrire. A guardare il crocifisso si impara a soffrire. Si impara a far servire il proprio dolore alla propria e altrui redenzione. Guardate che sono verità stupende, stupende. Non buttiamo mai via nessuna lacrima e nessuna goccia del nostro dolore. Quando ci sembra insopportabile, aggrappiamoci alla croce di Gesù. Con Gesù il nostro patire diventa fonte di salvezza. Nel 72, sempre al termine di questa Via Crucis al Colosseo, Paolo VI dice: fratelli tutti, ascoltate. Ma c'è già silenzio, né? Eppure ascoltate. Chiama a un silenzio più profondo, perché ha una cosa eccezionale da dire. Fratelli tutti, ascoltate. Ascoltare chi? Lo dice lui. Il crocifisso parla, parla a te, uomo che soffri, a te, uomo aggravato dalle fatiche, dagli affanni, dalle miserie della tua vita. Il crocifisso parla a te, ammalato, a te povero, a te emarginato, parla a te uomo che piangi, a te uomo che forse ridi per non imprecare. Il crocifisso parla a te uomo che taci sull'orlo della disperazione. Ti parla e ti chiama, è il tuo collega, è tuo amico. Cristo è con te, Cristo soffre con te. Sono affermazioni stupende, che fanno bene al cuore. E se Paolo VI le ha dette a braccio queste cose, è perché le sentiva nel suo cuore e le sentiva perché le aveva vissute. Vedremo più avanti che la sua vita è stata veramente una vita di sofferenza, ma portata con grande fede e con grande coraggio. Perché? Perché sempre unita a Gesù crocifisso. Una seconda fonte che mi fa capire che Paolo VI è l'innamorato, è il mistico del Cristo crocifisso: i suoi discorsi e poi le sue preghiere. Beh, dei discorsi sono tanti, non posso qui adesso farne una sintesi. Ne ho preso uno che per me è un capolavoro. Non so se è poesia o se invece è mistica, condita di poesia. Siamo a Manila, nel 1970 fa questo viaggio, il viaggio più lungo, e appena sceso dall'aereo, ancora nell'aeroporto, avviene un attentato alla sua persona. Si avvicina uno sconosciuto, vestito da prete, quando vicino al Papa estrae il pugnale e colpisce il Papa. Voi sapete che nella messa della beatificazione del Papa hanno portato tra le offerte una maglietta forata, era la maglietta che il Papa indossava in quel momento dell'attentato. E hanno certamente fermato questo sconosciuto, però il Papa è stato colpito, è stato ferito e alla sera aveva la febbre piuttosto alta, tanto è vero che avevano già ventilato l'idea di sospendere il viaggio. Ma il Papa, fragile fisicamente, ma forte interiormente della sua fede, ha detto: no, sono qui perché qui ho una missione grande da fare. Quale missione? E l'ha detta espressamente quando ha celebrato la messa nello stadio di Manila, di fronte a migliaia e migliaia di persone. Prende la parola e dice queste affermazioni: di Cristo io sento la necessità di annunciarlo. Non posso tacerlo. Guai a me se non proclamassi il Vangelo. Io sono mandato da Lui, da Cristo stesso. Io sono apostolo. Io sono testimone. Io devo confessare il suo nome. Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio vivo. E poi continua. E guardate, sembra un fiume in piena. Se una persona vi dicesse parlami di Cristo, forse in poche battute diremmo tutto quello che riusciamo a dire. E invece lui, in modo continuo, inarrestabile, continua a dire egli è, egli è, egli è. La sua fede era grande. E le parole non bastavano. Sentite alcune di queste parole. Egli è il rivelatore di Dio invisibile. È il primogenito di ogni creatura. È il fondamento d'ogni cosa. Egli è il maestro dell'umanità. È il Redentore. Egli è nato, è morto, è risorto per noi. Egli è il centro della storia del mondo. Egli è colui che conosce, che ci conosce e che ci ama. Egli è il compagno e l'amico della nostra vita. Capite che abbondanza di espressioni? Che abbondanza di affetto che Gesù ha, che Paolo VI ha per Gesù? Lo guarda con gli occhi del mistico e lo proclama in continuazione. Ma non è finita, riprende ancora. Questo fiume è in piena, il suo cuore esplode. Egli è l'uomo del dolore e della speranza. È colui che deve venire e che deve un giorno essere il nostro giudice. E noi speriamo la pienezza eterna della nostra esistenza. Io non farei più di parlare di lui. Egli è la luce, è la verità. Anzi, egli è la via, la verità e la vita. Egli è il pane, la fonte d'acqua viva per la nostra fame e per la nostra sete. Egli è il pastore, la nostra guida, il nostro esempio, il nostro conforto, il nostro fratello. Guardate che davvero è un fiume in piena. E questo non bastasse, continua ancora e dice: esso si avvicina alla nostra esistenza, avvicina Gesù alla nostra esistenza e dice: egli è come noi, è più di noi. Egli è stato piccolo, povero, umiliato, lavoratore, disgraziato e paziente. Guardate come lo avvicina alla nostra realtà umana. Per noi egli ha parlato. Per noi egli ha compiuto miracoli. Ha fondato un regno nuovo dove i poveri sono beati, dove la pace è principio di convivenza, dove i puri di cuore e i piangenti sono esaltati e consolati, dove quelli che aspirano alla giustizia sono rivendicati e dove i peccatori possono essere perdonati, dove tutti sono fratelli. È proprio innamorato del Cristo crocifisso e risorto, e vede nel Cristo tutto il bene possibile e immaginabile, vede in Cristo la fonte della nostra salvezza, la fonte della nostra speranza. Lasciamo un momento di pausa. Fratelli e sorelle, vorrei davvero mettere nel vostro cuore l'entusiasmo, la fede di Paolo VI per Cristo crocifisso, risorto. Paolo VI ha composto anche delle preghiere, non soltanto i discorsi, ma delle preghiere a Gesù molto belle. E io ve ne faccio sentire una, meglio la commento. È intitolata Tu ci sei necessario, Cristo. Per lui Cristo era tutto. L'ha anche affermato, eh? Cristo per me è tutto. E qui dice, tu ci sei necessario. Impariamo anche noi a far diventare Cristo indispensabile per la nostra vita. Cogliamo alcune espressioni. O Cristo, nostro unico mediatore, tu ci sei necessario. Ci sei necessario per vivere in comunione con Dio, per diventare come te, per essere rigenerati nello Spirito. E poi incalza e dice, tu ci sei necessario per conoscere il nostro essere e il nostro destino e la via per conseguirlo. Tu ci sei necessario, Redentore nostro, per scoprire la nostra miseria e per guarire, per avere il concetto del bene e del male e la speranza della santità, per deplorare i nostri peccati e per avere il perdono. Qui mi permetto di fare un'aggiunta. Perché Gesù è necessario? Per conoscere il bene e il male, per poter riconoscere i nostri peccati. Ecco perché tanta gente dice di non peccare più. Ecco perché tanta gente fa di tutto e non osserva i comandamenti, perché non vive unita a Gesù. Senza Gesù non possiamo percorrere la strada del bene. Senza Gesù non possiamo sentire il dolore dei nostri peccati. Tu ci sei necessario, o Redentore nostro. Poi riprende e dice, tu ci sei necessario, o fratello primogenito, per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini, il fondamento della giustizia, i tesori della carità, i beni sommi della pace. E qui aggiungo a testimonianza di questo quanto mi ha confermato una suora che vive in comunità. Mi ha detto, non è facile vivere in comunità, eh? E voi preti siete soli, ma noi in comunità, gomito a gomito con le consorelle, non è facile. Allora gli ho chiesto, come fai a vivere da sorella in mezzo alle altre suore? Come fai? Beh, dice, mi hanno insegnato un accorgimento, di vedere non tanto il volto della mia consorella, ma di vedere in lei Gesù. Allora riesco ad amarla. Oppure quest'altro pensiero, se quella mia consorella che io vedo in modo negativo, che mi ha fatto qualche offesa, è amato dal Signore così com'è, perché non dovrei amarla anch'io? Vedete, Cristo ci è necessario per riscoprire le ragioni della fraternità. Ma poi Paolo VI va avanti e dice: Tu, o Cristo, ci sei necessario perché, grande paziente nei dolori, ci fai conoscere il senso della sofferenza e dai alla sofferenza il valore di espiazione e di redenzione. Tu ci sei necessario, o vincitore della morte, per liberarci dalla disperazione e dalla negazione. Tu ci sei necessario, Cristo, Dio nostro, per imparare l'amore verso tutti e camminare nella gioia e nella forza della carità. Tu, o Cristo, ci sei necessario. Ma poi ho composto anche tante altre belle preghiere, sono tutte pubblicate, le potete trovare un po' ovunque. Questa poi ho visto che è stata stampata anche su un'immagine in cui viene riportata la figura di Paolo VI. E nel retro c'è proprio stampata questa preghiera. Ma vorrei informarmi anche sulla terza fonte che mi fa capire che Paolo VI è un grande innamorato di Cristo crocifisso. E sono le fatiche e le sofferenze della sua vita. Quindi, le Via Crucis al Colosseo, con le sue esortazioni, i suoi discorsi, le sue preghiere, e soprattutto la sua vita. Di Paolo VI riportiamo due piccole sue testimonianze che ha annotato in modo personale nei suoi appunti. Parla di se stesso e dice: si paragona alla lucerna, alla lampada, che arde sul candelabro. La lucerna, dice lui, sopra il candelabro arde e si consuma, e poi aggiunge da sola. Voi immaginate il Papa ai vertici della Chiesa, è vero che attorno i cardinali collaboratori, ma poi al vertice c'è lui, le decisioni sono sue ed è solo con le sue decisioni. Là in alto al vertice c'è posto soltanto per lui. Si paragona a questa lucerna che sopra il candelabro arde e si consuma da sola. Cari genitori, cari nonni, quante volte ci sentiamo soli? Non buttiamo via la nostra solitudine, ma sentiamoci sempre una lampada che arde e si consuma di amore. Non importa se siamo soli. E va avanti e dice: ma quella lampada che da sola sul candelabro arde e si consuma ha una funzione, quella di illuminare gli altri, di illuminare tutti. Ebbene, lui nella sua vita, esperto in umanità, fu davvero una grande luce che ha illuminato il cammino di tanti uomini, e a distanza di tanti anni dalla sua morte è ancora una grande luce. Benedetto XVI, parlando di Paolo VI, ha detto: le montagne, le belle montagne, le grandi montagne, se le vedi da vicino ti dicono niente, ma se le guardi da lontano vedi le forme che si innalzano su nel cielo, le vedi innevate, sono una meraviglia. Così Paolo VI è un gigante della Chiesa, dell'umanità, della santità, e man mano il tempo la sua figura appare sempre più bella. Che bello! Col passare del tempo le persone grandi emergono. Ma ha scritto anche un'altra frase di se stesso. Era da poco Papa e sentiva già la fatica. Ha dovuto riprendere in mano il Concilio Vaticano II e portarlo a termine. E quanto ha faticato! Scrive tra gli appunti delle sue memorie: perché il Signore vuole che io faccia il Papa? Forse il Signore mi ha chiamato e mi mette qui a questo servizio perché ho dei talenti più degli altri? Non mi sembra. Forse perché governi e salvi la Chiesa dalle sue presenti difficoltà? Ma è lui il Salvatore e il Pastore della Chiesa? No, il Signore mi ha scelto per fare il Papa perché possa soffrire qualcosa per la Chiesa e sia chiaro che i figli e non altri è lui che li guida e li salva. Che fede grande! Si sente chiamato a immolare la sua vita come il crocifisso per la salvezza degli altri, però riconosce che i figli vengono salvati da Cristo, è lui il Salvatore. È stato Papa per 15 anni e a far passare adesso velocemente i suoi 15 anni, li vediamo costellati di grandi sofferenze, di grandi contestazioni, di critiche e perfino anche di calunnie. Qualcheduno ha paragonato il suo pontificato all'agonia nel Getsemani, ma lui, forte, ha avuto il coraggio di conformarsi sempre di più a Cristo crocifisso. Erano tempi difficili. Prima di tutto ha preso da Giovanni XXIII una grande eredità, il Concilio Vaticano II, 2500 pressappoco vescovi riuniti insieme, 2500 teste piene di pensieri, piene di problemi, piene di esperienze. metterle d'accordo e fare sintesi. Guardate che è un'impresa veramente grande. E lui con la sua pazienza, con la sua elevatezza intellettuale e teologica, e poi col suo amore a Cristo, è riuscito a portarlo a termine ed è stato un grande concilio. Poi sembrava che iniziasse una primavera per la Chiesa e invece è iniziata la contestazione. La contestazione, siamo in autunno adesso, sono le nebbie. La contestazione è stata come una brina che ha bruciato tante gemme. Certo, ha risvegliato sogni, ha risvegliato aspirazioni grandi, ha fatto morire incrostazioni che dovevano cessare, però ha creato anche tante sofferenze. Questa contestazione poi è sfociata anche nel terrorismo. E quante vittime ha fatto il terrorismo? Oltre a questo, in quel tempo, dai seminari, dai conventi, uscivano seminaristi, uscivano suore, preti che si sprecavano, sembrava davvero una cosa inarrestabile. E ha condotto queste situazioni con grande difficoltà. E poi ci sono stati gli attacchi personali. L'attacco che l'ha ferito di più è stato lo scisma del vescovo Monsieur Marcel Lefebvre, che si è staccato dalla Chiesa perché non accettava il Concilio Vaticano II. Ebbene, Paolo VI ha affrontato tante croci. Ha affrontato anche il martirio, perché quell'attentato l'ha colpito e ha avuto le sue conseguenze. Hanno scoperto che Paolo VI, nonostante queste fatiche della vita, lui aggiungeva alla sua carne il cilicio, portava il cilicio penitenziale. Questo sta a dire che dentro di sé voleva conformarsi al Cristo. Gli ultimi anni, oltre a decadenza fisica, c'era un'artrosi che lo affliggeva in continuazione, ha dovuto subire una operazione chirurgica molto delicata. Poi è stato messo alla prova dalla prigionia e dall'assassinio di Aldo Moro. Quindi è vissuto nella sofferenza e ha concluso la sua vita nella sofferenza. Mi permetto qui di... Eppure guardate, in mezzo alla sofferenza lui trovava sempre motivo di fare dei gesti stupendi. Al medico che l'ha assistito per parecchie notti dopo l'operazione, cosa ha fatto? Sul tavolo della camera c'era un vaso di fiori e tra questi vasi c'era una rosa rossa. Non era fresca, però bella ancora. Ha preso quella rosa rossa, l'ha messa in una scatoletta, quella scatoletta tipo dei regali, vuota, l'ha cartocciato come ha potuto e poi l'ha data al medico dicendo: questa rosa rossa è per la sua sposa, perché la devo ringraziare, perché per troppe notti le ho portato via il suo caro e amato marito. Guardate, uomo grande ma anche molto sensibile, quasi bambino nei suoi sentimenti. E nei confronti di Aldo Moro, quella preghiera che ha mandato alle Brigate Rosse perché lo avessero a liberare, ascoltate alcune affermazioni di quella preghiera. Vi prego, in ginocchio, lui il Papa, prego questi terroristi, in ginocchio, liberate l'onorevole Aldo Moro, semplicemente, senza condizioni, non tanto per motivo della sua umile e affettuosa intercessione, ma in virtù della sua dignità di comune fratello in umanità e per causa che io voglio sperare aver forza nella vostra coscienza di un vero progresso sociale. Purtroppo non l'hanno ascoltato. Hanno trovato Aldo Moro assassinato in quella macchina. E lui si mette in preghiera quando apprende questa notizia. Preghiera che è poi stata pubblicata. Dice questa preghiera: O Dio della vita e della morte, tu non mi hai esaudito, non hai esaudito la supplica per l'incolumità di Aldo Moro, di questo uomo buono, mite, saggio, innocente e amico. Guardate come, quante parole, è proprio un fiume in piena. Tu non hai ascoltato la supplica per l'incolumità. Ebbene, o Signore, tu, o Signore, non hai abbandonato il suo spirito immortale, segnato dalla fede nel Cristo, che è la risurrezione e la vita. Per Lui, Signore, ascoltaci. Com'è intensa questa invocazione. E vorrei concludere, e non posso fare altro, che con un accenno al suo testamento, che è un inno alla vita. Ormai è consumato, qualche giorno prima che morisse, camminava a stento nel giardino di Castel Gandolfo, recitava il Padre Nostro, e il segretario sente che dice: Signore, Signore, quando vieni a prendere il tuo Papa? Era proprio stanco, sfinito. Ebbene, dinanzi alla morte, al totale disfacimento della vita presente, sento il dovere di celebrare il dono, la fortuna, la bellezza, il desiderio di questa stessa fugace esistenza. Signore, ti ringrazio che mi hai chiamato la vita e ancora più che, facendomi cristiano, mi hai rigenerato e destinato alla pienezza della vita. E alla fine dice: chiudo gli occhi su questa terra dolorosa, drammatica e magnifica, chiamando ancora una volta su questa terra la divina bontà. E per fare sintesi, ha fatto lui la sintesi della sua vita, guardate che bella sintesi, fare sintesi di una vita così intensa sembra impossibile. Qual è il concetto più bello che ha espresso Paolo VI per far sintesi della sua vita? Dice così: io vivo in mezzo ad una immensa, splendida epifania di cose che esistono. Vi sentite voi dire che la vita è una splendida epifania di cose che esistono? Le cose del cielo, le cose della terra, le cose del mio mondo. In un tentativo di sintesi non posso rifiutarmi all'incantesimo dell'umanesimo, dell'umanità e dell'universo. Era un grande papa, un grande santo, ma anche incantato dalla bellezza dell'universo e dell'umanità.
Buongiorno padre.
Bene Paolo.
Buongiorno, sia lodato Gesù Cristo.
Sempre.
Prima di tutto grazie, veramente grazie per la bella esposizione che ha fatto di Paolo VI, che io sono sempre stato un grande ammiratore, proprio innamorato di Paolo VI, di questo grande pontefice che non si finirà mai di scoprirlo e di ammirarlo per la sua bontà, la sua grandezza. E in questo periodo mi viene sempre in mente il fatto, lei ha detto, la grande umanità che aveva. Mi ricordo di un articolo che avevo letto quando ha ricevuto Franca Viola, come lei lo sa, è stata quella che era stata rapita dalla mafia, no, in Sicilia.
Sì,
è stata quella che ha spezzato questo tabù della Sicilia, che quando le rapivano dovevano sposarsi per forza, no? E lui l'ha ricevuta col marito dopo, quindi è stato un gesto proprio di grande umanità che ha avuto nei confronti di una tradizione che bisognava spezzare, perché... E poi tutto il resto, tutto quello che il bene che ci ha fatto e che continuiamo ad avere ancora adesso, che è stato il primo in tantissime cose, è un grande, grande pontefice. La ringrazio e le auguro ogni bene. Buongiorno.
Paolo, permetti una cosa. Paolo VI, fin da ragazzo, si era dato una regola di vita. Com'è importante avere una regola di vita? Qual era questa regola di vita che aveva fissato per sé ancora da ragazzo? Il mio tempo lo voglio dedicare alla verità, alla giustizia, alla carità e ad essere fedele alla Chiesa. La sua vita è stata un impegno per stare a questa regola. Voglio, vi lascio con questa gratitudine di Giovanni Paolo I. Guardate, Giovanni Paolo I, un altro pontefice di pochi giorni, ma di un animo sensibile e stupendo. E lui ricorda innanzitutto il momento in cui è stato eletto. E il cardinale chiede: come vuoi essere chiamato? Paolo. Prende come esempio l'apostolo Paolo. E commenta Giovanni Paolo I: chi conosceva Paolo VI non poteva rimanere sorpreso di fronte a questa scelta. Ma poi ricorda due particolari suoi personali. Dice: mi ha voluto consacrare lui con le sue mani, mi ha consacrato vescovo lui, e poi mi ha nominato lui cardinale. E quando è andato a Venezia, sulle passerelle di San Marco, di fronte alle folle, si è levato la stola e gliel'ha messa sulle spalle. Sulle spalle. È stato un segno premonitore, quasi una profezia. E lui, Giovanni Paolo I, dice: Paolo VI ha affermato, Paolo VI ha reso alla Chiesa in 15 anni servizi enormi, enormi. Ha reso alla Chiesa servizi enormi. Ringraziamo il Signore perché ci dà queste figure. E poi, fratelli e sorelle, vi auguro davvero un mese bello, perché andiamo verso l'Avvento, verso il Natale, e viviamo intensamente il mistero di Gesù e ci sentiremo creature nuove con la forza di Gesù. Vi do una bella benedizione. Per l'intercessione di Maria, Dio vi benedica, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona continuazione.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Viviamo la Speranza, catechesi a cura di Don Luigi Lussignoli, penitenziere presso l'Abbazia di Montichiari, Brescia.